tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognino.
Un cordiale saluto, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Gael Curtens.
Buona domenica anche da Luisa Nitti. Apriamo oggi con una riflessione biblica che ci parla di Gesù come il buon pastore. La meditazione è affidata a Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
A seguire parleremo del progetto di Muralto, bambini che aiutano altri bambini. La Chiesa Evangelica Riformata si impegna a favore di un asilo nido che si trova a Rusape, nell'area est dello Zimbabwe. Un sostegno concreto per bambini in difficoltà.
L'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 parla di Gesù come il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. Un'immagine molto nota che dice sostanzialmente una cosa: Gesù ha qualcosa da dire a chiunque desideri conoscerlo.
Ascoltiamo quindi la meditazione di Fulvio Ferrario, preceduta dalla lettura del testo biblico dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.
Questa mattina Gesù ci annuncia una buona notizia. Per apprezzarla fino in fondo, tuttavia, è forse utile partire dalla notizia assai cattiva che la accompagna e che, per così dire, ne costituisce lo sfondo. Il mondo è pieno di cattivi pastori che si presentano come guide affidabili, ma al momento buono lasciano sole le persone che contavano su di loro. Il pensiero va anzitutto al mondo della politica. I tiranni più pericolosi sono da sempre coloro che si presentano come guide carismatiche dei popoli, animati da visioni di pace e d'amore, che naturalmente non possono essere discusse e magari criticate, ma soltanto fatte oggetto di incondizionata ammirazione. È il caso soprattutto delle dittature, certo, ma anche le democrazie sono esposte al rischio dei pastori mercenari. L'opinione pubblica dice di essere stanca di promesse, ma in realtà ne desidera sempre di nuove e l'offerta di solito è generosa e per nulla disinteressata. La parola di Gesù, «Io sono il buon pastore», costituisce una messa in guardia nei confronti del potere che vorrebbe parlare alla tua pancia e non alla tua testa. Più ancora di quello della politica, tuttavia, è il mondo della religione ad essere pieno di personaggi per lo più maschi che si definiscono pastori. Chi vi parla, ad esempio, è un pastore protestante. Le chiese della Riforma chiamano così i loro ministri di culto. E alla luce di questo passo non so se sia una buona idea. Ma anche le altre chiese amano descrivere i loro capi, si presentano come servitori, ma in realtà sono quelli che comandano e lo sanno tutti. Presentano i loro capi, dicevo, con il termine pastori. Consultando Google Immagini, ho persino trovato una foto di un importantissimo leader cristiano con in spalla una pecorella, come se fosse lui e non Gesù, il buon pastore. Ebbene, il Signore mette in guardia anche nei confronti dell'abuso religioso dell'immagine del pastore. Al di là delle parole, la Chiesa protestante su questo è abbastanza chiara. Certamente alcune donne e alcuni uomini hanno il compito di aiutare la comunità a comprendere la scrittura mediante la predicazione e il colloquio personale. La Chiesa però non ha bisogno di capi carismatici convinti di poter indicare infallibilmente la via della verità. Essa è piuttosto costituita da persone che, ciascuna con i propri doni e anche con i propri limiti, cercano insieme di ascoltare la voce di Gesù. Con ciò siamo arrivati alla notizia buona, anzi sono due. La prima riprende quanto abbiamo detto. La voce di Gesù ti rende attento, attenta nei confronti di chi ti vuole ingannare o anche semplicemente ti rivolge promesse che non può mantenere. Che tu sia credente o meno, si tratta di un avvertimento non inutile. La seconda buona notizia è che Gesù, il vero buon pastore, ha qualcosa di nuovo da dire a te. Tu, che vai spesso o qualche volta in chiesa, in realtà hai appena iniziato a conoscerlo. E tu, che per Gesù non hai alcun interesse, perché di chiese, preti e simili ne hai abbastanza, saresti sorpreso se scoprissi quanto laico, poco clericale, è questo buon pastore. Basta aprire uno dei Vangeli, anche a caso. Potrebbe essere la scoperta di questa domenica. Io te lo auguro.
Ormai da 18 anni la Chiesa Riformata di Muralto sostiene economicamente un asilo nido a Rusape, nello Zimbabwe.
Il progetto coinvolge i bambini e le bambine della Chiesa. Ogni anno preparano alcuni lavoretti manuali che vengono venduti nel periodo di Pasqua e il cui ricavato serve ad acquistare materiale per l'asilo africano. Ascoltiamo allora il tuo servizio, Luisa.
La solidarietà viaggia fra Muralto e Rusape, cittadina dello Zimbabwe nell'area est del paese. Qui, grazie all'impegno di due donne svizzere oggi pensionate, è nato ed è cresciuto negli anni un asilo nido per i bambini più poveri della città. A Muralto i bambini e le bambine della Chiesa Riformata sono in contatto con i loro coetanei africani grazie al progetto Bambini che aiutano altri bambini. I lavoretti preparati nel periodo di Pasqua vengono venduti e il ricavato sostiene il lavoro concreto della scuola di Rusape. E così da anni, 18 per l'esattezza, un filo di solidarietà collega due realtà distanti migliaia di chilometri, come racconta la responsabile Daniela Cassano.
Il progetto di questo asilo è nato grazie all'iniziativa di due gemelle, le sorelle Gullotti, che dopo il loro pensionamento decisero di dedicare tutto il loro tempo al servizio degli altri, mettendo a disposizione le loro conoscenze ed esperienze in qualità di maestre dell'infanzia. E da un loro viaggio in Zimbabwe decisero di costruire un asilo nido a Rusape. Quando poi, dopo alcuni anni, sono rientrate a Locarno, hanno condiviso questo progetto con la Chiesa Riformata del Locarnese e da allora, appunto dal 2004, la comunità di Muralto ha sostenuto ogni anno questo progetto.
Grazie ai fondi raccolti è già stato acquistato un pulmino per la scuola e per il prossimo futuro quali obiettivi potranno realizzarsi?
La costruzione e la gestione di una scuola per l'infanzia, soprattutto in un paese africano con tanto disagio e conflitto sociale come lo Zimbabwe, comporta tanta pazienza e occorre far fronte a varie necessità. Tra queste c'era quella di andare a raccogliere i bambini nelle loro case sparse su un territorio abbastanza vasto, e noi come comunità di Muralto abbiamo contribuito all'acquisto di questo pulmino e siamo contenti perché questo permette a molti bambini di frequentare la scuola, e senza questo mezzo non avrebbero mai avuto la possibilità. Per il futuro è necessario che ci sia una continuità, in modo che la gestione corrente dell'asilo possa essere garantita.
Oltre alle attività che svolgete attorno alla Pasqua, mantenete delle relazioni durante l'anno con l'asilo? So che avete ricevuto delle visite da alcune insegnanti.
Sì, tramite le sorelle Gullotti il contatto con le responsabili di questo asilo è costante, e anche se siamo distanti, il legame con loro non si è mai interrotto, perché appunto l'amore non ha confini. E proprio qualche tempo prima della pandemia, due maestre, Faith e Anna, sono venute a trovarci dallo Zimbabwe e ci hanno parlato con gioia del loro lavoro, ma non solo delle difficoltà, ma proprio la gioia che provano nel permettere a tanti bambini indigenti di poter frequentare la scuola dell'infanzia. Tra l'altro ci hanno mostrato anche con delle foto, hanno scavato un pozzo per avere l'acqua potabile.
È possibile dunque fare del bene partendo da gesti piccoli. Una iniziativa semplice e mirata, quella di Muralto. Si pensi a quanto sia importante un pozzo di acqua potabile, come abbiamo appena ascoltato. In che modo, Daniela Cassano, riuscite a coinvolgere i bambini della Chiesa su un progetto a distanza? Quali le parole giuste da usare con loro?
Veramente usiamo parole semplici come solidarietà e amore. Parole che, senza cadere nella retorica, hanno in sé la forza di aprire davanti ai bambini e alle loro famiglie una visione e una possibilità concreta di fare del bene.
Ma coinvolgendo i bambini riuscite di conseguenza a coinvolgere anche le famiglie?
I bambini sanno essere molto convincenti e persuasivi con i loro genitori, e anche la comunità in tutti questi anni ha sempre risposto molto molto bene e non ha mai avuto difficoltà a collaborare acquistando tutto quello che veniva preparato. Penso che quando c'è un progetto con obiettivi chiari e condivisi, la risposta della gente è sempre positiva.
Come vede il futuro di questo progetto in Africa, che nasce dalla volontà di due donne e prosegue da tanti anni ancora oggi?
Secondo me tutto dipende dalla continuità che diamo al nostro sostegno. Non basta un'offerta, una tantum. La continuità permette alle maestre di poter continuare a raccogliere i bambini bisognosi e offrire loro un posto dove possono sentirsi valorizzati, dove possono allacciare legami di amicizia e dove potersi nutrire sia nel corpo che cresce a livello culturale. Ecco perché come comunità siamo profondamente convinti che questo progetto Bambini che aiutano altri bambini è un appuntamento che va portato avanti anche nel futuro.
Ricordiamo dopo questo servizio che tutte le puntate di Tempo dello Spirito sono riascoltabili e scaricabili dal sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Continuate a seguirci anche sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch offrono notizie, approfondimenti e anche gli appuntamenti dalle chiese riformate di lingua italiana.
La puntata di oggi termina qui, grazie al tecnico Enea Ponzio.
Vi ringraziamo per averci seguito, da Luisa Nitti e Gael Kurtens. Buona domenica!